Allora, se noi abbiamo queste feste che seguono il Natale, e sempre il giorno dopo il Natale abbiamo la festa di Santo Stefano, primo martire. Allora, che strano, no? Che di fronte a una festa che dovrebbe essere la tenerezza, la dolcezza, la gioia di una nascita, il mistero grande della parola che si fa carne, del santo che assume la nostra povertà, dell'incarnazione del Verbo nel grembo di Maria. Misteri grandissimi. Ma noi però non dobbiamo mai dimenticare che il Natale come festa della Chiesa inizierà a essere così valorizzato ben dopo la resurrezione di Gesù Cristo. I primi cristiani celebravano la Pasqua e la Pasqua settimanale ogni domenica. Il giorno del Natale è quando si afferma la libertà di culto, 314 dopo Cristo, Costantino rende lecito il culto cristiano, quindi sicuramente non c'era questo bisogno, e soprattutto il tentativo da parte della Chiesa di aiutare i pagani che per svariati motivi chiedevano il battesimo a riconoscere che tutta la creazione e tutto quello che apparteneva alla religiosità naturale, che era una preparazione al mistero di Cristo, si potesse riassumere in Cristo. Per cui Natale a Roma è la festa del sole invitto, della luce che vince le tenebre. Quindi era una festa pagana. Ma cos'era questa luce se non Cristo? Sapete che il battesimo veniva anche detta illuminazione, la luce di Cristo che rompe nel buio, nella cecità degli uomini che come tentoni cercavano il sacro, cercavano il bene. Quindi è molto tardi, sono già passati 3 secoli, 4 secoli, quando il Natale si celebra. Oltretutto sapete che tra la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente c'è anche una diversità di celebrazione, perché per noi è il 25 dicembre, per gli ortodossi è nella manifestazione ai pagani e quindi ai magi. Quindi c'è questo diverso modo di vedere, ma tutto alla luce di Cristo, per cui è alla luce di Cristo crocifisso e risorto che noi celebriamo la festa del Natale. Perché è importante la festa del Natale? Perché era necessario che Cristo condividesse la nostra condizione, vivendo con noi, in mezzo a noi, nella quotidianità, nel nascondimento. Sappiamo che Gesù vive a Nazaret, figlio obbediente, seguendo Giuseppe fino alla sua maturità. A 30 anni c'è la manifestazione di Gesù in Galilea attraverso i miracoli, quindi c'è tutta una preparazione. Ma poi quello che sconvolge, che fa nascere la Chiesa, è l'annuncio che i primi discepoli fanno il giorno di Pentecoste a Gerusalemme. La Chiesa nasce dalla predicazione di una esperienza che sconvolge la vita di questi poveri uomini di Galilea che lo avevano seguito con i loro progetti, progetti che erano stati sconvolti, non potevano capire l'abbandono, la solitudine, il disprezzo, la morte di croce. Pietro lo dice, nei Vangeli si riporta quando Gesù dice il figlio dell'uomo andrà a morire a Gerusalemme, sarà disprezzato, il terzo giorno risusciterà, non capisce assolutamente cosa vuol dire, capisce che Gesù però parla di un fallimento. Allora dice Pietro che questo non ti accada mai. E Gesù dice vai dietro a me Satana, tu mi sei di scandalo perché non pensi come Dio ma pensi come gli uomini. Quindi c'è tutto un percorso di purificazione che dovranno fare i discepoli, Pietro. E questa esperienza della resurrezione, nonostante ci siano degli uomini che sono stati testimoni visibili del sepolcro vuoto, delle bende, del sudario avvolti, ecco, poi questo incontro reale nell'ambito dell'Eucaristia che celebrano immediatamente il giorno della resurrezione di Gesù, che è il primo giorno dopo lo Shabbat, quindi per noi è la domenica, e poi dopo 8 giorni riappare ancora nel cenacolo a porte chiuse, quindi Gesù appartiene già all'altra dimensione che noi non possiamo comprendere, perché quando parliamo dei cieli, l'affermazione dei cieli riguarda il modo con cui gli uomini del tempo di Gesù concepivano il cosmo. Ma i cieli sono qualcosa di ben diverso, sono un'altra realtà a noi inaccessibile. Adesso solo perché abbiamo qualche razzetto che va su un po' in giro, ci siamo montati la testa, ma l'universo addirittura in espansione, quindi quando mai riusciremo a capire i confini? Allora, capite che la festa di Santo, il martirio di Stefano non è in contraddizione o come uno squarcio di terrorismo di fronte al Natale. No, è la conseguenza dell'esperienza dell'incarnazione, del mistero di Cristo che si rivela dentro la predicazione, essere discepoli. Noi non siamo gli apostoli, noi gli apostoli sono coloro che hanno visto, sono stati testimoni fin dal principio della missione pubblica di Gesù, poi i successori, quelli che il collegio apostolico hanno ricevuto dentro una trasmissione dell'imposizione delle mani, il potere che avevano ricevuto gli apostoli direttamente da Gesù, potere di perdonare i peccati, di scacciare i demoni, di celebrare l'Eucaristia, ma sempre al suo posto. Noi siamo i discepoli sono coloro che mediante l'ascolto e l'assenso, il consenso a quella parola che viene proclamata, iniziamo a vivere la vita del discepolo di cui è immagine la Vergine Maria, perché mediante l'ascolto la parola si fa carne in noi lentamente, nel rispetto della nostra assoluta libertà. Ed è quello che è successo a Santo Stefano. Stefano oltretutto è uno dei diaconi, i diaconi è dato il potere della carità, e negli Atti degli Apostoli sono coloro che, venendo dalla cultura greca, non hanno paura di incontrare il mondo, mentre i dodici, essendo giudei di Gerusalemme, erano legati ancora al Tempio. Lo sappiamo perché si racconta negli Atti degli Apostoli che Pietro Giovanni andava al Tempio tutti i giorni nella preghiera del pomeriggio, quindi partecipavano al culto del Tempio pur avendo già ricevuto l'esperienza della risurrezione di Gesù. Fanno fatica a staccarsi da quella legge di cui loro erano portatori nella tradizione che avevano ricevuto. Ma nella Chiesa irrompe, per opera dello Spirito Santo, una realtà che è più libera della Chiesa di Gerusalemme, e sono gli ellenisti, cioè quelli che vengono dalla cultura greca, che erano ebrei ma vivevano nella diaspora. E questo è già una cosa grande di riflessione, perché qualcuno mi dice: Don Pietro, ma di fronte a quello che sta succedendo, io parlo dei potenti, della realtà in cui siamo immersi, che ci vogliono togliere, parlo per quelli che non sono vegani, gli altri vanno avanti a carote e sono più contenti, ma gli altri che mangiano anche la carne, sapete che il tentativo è di dare la carne sintetica, e di tutta l'Europa solo l'Italia ha detto che per il momento non va bene, ma tanto serve soltanto per indorare la pillola. Voi sapete che in questo momento in tutta Europa ci sono gigantesche manifestazioni di contadini, noi non sappiamo niente, noi siamo immersi nel problema della Ferragni, capite, no? Anche che livello di schiavitù e di mantenimento nella stupidità siamo ridotti. Ma in tutta Europa, in Germania, in Olanda, in Francia, ci sono migliaia di trattori che stanno bloccando le città perché dicono che stanno distruggendo l'agricoltura, la campagna. Mi dice: ma loro lo fanno perché sono degli industriali, loro hanno un business. Ah sì? Ma se vogliono impedirti di seminare il grano nei campi, ma fratelli miei, ci stiamo svegliando o continuiamo a essere degli imbecilli? Allora, questa esperienza del Signore che ci chiama oggi a entrare nella realtà è l'esperienza che fanno i diaconi, gli Atti degli Apostoli. Perché se voi andate a leggere i primi capitoli degli Atti degli Apostoli, vedrete che ci sono due realtà che fanno fatica a mettersi d'accordo, e sono i giudaizzanti, la Chiesa di Gerusalemme, e gli altri che vengono dalla cultura greca e che sono anche loro ebrei, ma sono costretti a vivere lontano dal culto del Tempio. Quindi sono costretti a confrontarsi con tutto quello che era la filosofia. Allora dicevo, con quelli che dicono: cosa facciamo, che ci vogliono, andiamo a fare dei villaggi ecosolidali. Sì, può darsi, buona fortuna. Ma alla fine magari non avremo neanche più la possibilità di riconoscere che Gesù Cristo è la risposta al problema esistenziale dell'uomo. Cioè penseremo che è la natura. Alla fine è soltanto portare a termine il progetto che altri hanno deciso di estirpare quelli che ancora pensano in alcuni valori e di mantenere la gente schiava con reddito di cittadinanza o altre cose nelle città. Invece, qual è la cosa dirompente di questi giudei che hanno accolto il Vangelo e vengono dalla cultura greca, che non hanno paura di stare nel mondo? Non hanno paura. Per cui, con Stefano che viene martirizzato, e diremo un attimo una parola su che cosa è questa esperienza del martirio, nel momento in cui vengono martirizzati, il diacono Stefano, che di cultura greca, di lingua greca, viene martirizzato, i greci devono scappare da Gerusalemme, forse perseguitati anche dai cristiani del giudaismo. Ma cosa succede? Si apre un capitolo incredibile. Prima in Samaria e poi nelle varie città greche ci sono uomini che accolgono la buona notizia di Cristo risorto. Ecco perché la cristianizzazione del Natale non è una cosa artefatta, è la conseguenza della comunità che vive nel mondo e non isolata su una torre d'avorio, che vive la povertà, se volete, le contraddizioni dello stare nel mondo. Noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Nella Didache si dice che i cristiani non sono diversi dagli altri uomini, parlano le lingue dove vivono, mangiano i cibi che si consumano in quei luoghi, non vanno vestiti con divise particolari, ma alcune cose si distinguono. Primo, non uccidono i loro bambini. Ieri con Don Sergio abbiamo visto Unplanned, che è una cosa, adesso vediamo se riusciamo a farlo vedere la giornata della vita in febbraio, la storia del riconoscimento di questa tragedia enorme che è l'aborto da parte di una attivista di un certo livello della Parent Planned, della pianificazione familiare, che è finanziata da Soros, Bill Gates, questa gente qui, il cui scopo è uccidere i bambini. Terribile, terribile, è veramente un pugno nello stomaco con una forza dirompente, perché la vita vince la morte. È anche un film di speranza, perché ci viene a dire che le tenebre non prevarranno, anche se sembrano occupare il mondo. Allora, i cristiani come Stefano e gli altri non hanno paura di stare nel mondo, e nel mondo predicano il Vangelo. Tanto è vero che il primo luogo dove i discepoli di Gesù saranno detti cristiani è ad Antiochia, dove nasce una comunità forte che non ha paura di annunciare il Vangelo, di dire la verità. Cosa vuol dire annunciare il Vangelo? Vuol dire dire la verità. E qual è la verità? Cristo. Questa è la verità. Il resto sono dei tentativi, ma questa è la risposta al bisogno di verità. Questa è la luce che spezza le tenebre della menzogna. E finché noi non aderiremo a Cristo, fratelli miei, la menzogna prevarrà, le tenebre ci terrorizzeranno. Allora, che cosa ha fatto Stefano? Stefano ha accolto la parola di Dio e l'ha accolta fino al punto in cui, è quello che un giorno, fratelli miei, ci auguriamo che capiti a tutti noi, potremo dire, non alle parole, ma nei fatti, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Perché se voi andate a leggervi il martirio di Stefano, capitolo 7 degli Atti degli Apostoli, pigliatevi il Vangelo, Atti degli Apostoli, capitolo 7, che cosa c'è? C'è un processo, e il processo ricalca quello che il Sinedrio ha detto, ha fatto nei confronti di Gesù. Cioè viene il momento in cui, fratelli miei, il discorso della montagna, che quando lo ascoltiamo sembra una, ma che bella poesia, la poesia di Natale, dei bravi bambini, mentre sappiamo che il discorso della montagna è la fotografia di Gesù Cristo, attende di compiersi in noi. Perché il battesimo che abbiamo ricevuto è un essere inscritti in Cristo, cioè Cristo comincia come un piccolo germe a essere in noi, è una fecondazione. E la parola di Dio accresce, i sacramenti accrescono questo bambino che portiamo in noi per arrivare alla maturità di Cristo, cioè a compiere il discorso della montagna, che non è un fatto di volontarismo, ma è una adesione, un abbandono, una consegna. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E questa consegna che cosa permette? Che quello che dice il discorso della montagna, beati voi che avete fame, beati voi che piangete, beati quando gli altri diranno male di voi e mentendo. Cioè, fratelli, pensiamoci un attimo, quello che è accaduto ormai sono quasi 4 anni, per chi lo ha fatto alla luce della fede, e comunque poteva anche essere una preparazione alla fede. Perché in quello che è successo io ho colto una grande possibilità data alla comunità dei discepoli per portare il lieto annunzio ai poveri. E chi sono i poveri? Quelli che erano stati esclusi, quelli che erano stati marchiati come infami. Tu sei un untore. Infami. Fratelli, ascoltate bene, cercate di capire questo, quello che sto cercando di dirvi. Era la possibilità per poterci un attimo riconoscere in quella opportunità che era stata data fisicamente di aggrapparci al Signore. Ecco il motivo per cui non ho potuto aderire al diktat dei nostri governanti, che d'accordo con i nostri dirigenti volevano impedirci di ricevere l'Eucarestia. E non è vero che l'Eucarestia così si può anche aderire mentalmente, cioè, queste sono scemenze di cui renderanno conto quelli che hanno propagato questa cosa. Santo Stefano è il cristiano adulto, è il discepolo che è diventato il santo. Perché il santo? Perché lui sta già nel Signore, è di Cristo, di Cristo. Lui fa un lungo discorso, qui siamo al capitolo, al versetto 54, quindi è già avanti la faccenda. Tutti quelli che sedevano nel Sinedrio erano furibondi in cuor loro, perché cosa dice? Santo Stefano sta predicando e sta dicendo che tutta l'attesa messianica di Israele è compiuta in Gesù Cristo, ma voi lo avete crocifisso, avete rinnegato l'autore della vita. Erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano, ma egli, pieno di Spirito Santo, come la Vergine Maria, pieno di Spirito Santo, cioè è già del Signore, lui è di Cristo totalmente, fissando il cielo vide la gloria di Dio e Gesù che stava all'estero di Dio. Perché lo vede? Perché è già nella sfera della santità. Com'è che non lo vedono gli altri? Perché gli altri hanno rifiutato questa possibilità nella loro vita, loro che erano del popolo eletto. E disse: ecco, contemplo i cieli aperti e il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Lo vede perché? Perché lui è già là di fronte al santo. Mi colpiva, diceva Don Divo Barsotti commentando questo brano, che non è possibile che Gesù ritorni come pensiamo noi. Non è possibile che Gesù ritorni nell'ideale che abbiamo di noi, perché vorrebbe dire che non è già andato di là. Noi, la Chiesa, vive il già e non ancora. Già c'è un pezzo che è proiettato verso la vita eterna, l'eternità, il regno dei cieli. Siamo noi che attraverso la rinuncia a noi stessi possiamo permettere l'incontro con lui che è il Signore. Lui è già il Signore della storia, ma nell'esperienza della libertà. Poi ci sarà il giudizio finale. Il giudizio finale tutti lo vedranno, perché non sarà più una questione di adesione alla parola del Vangelo. Sarà l'affermazione reale, profonda e vera che lui è Dio e non Bill Gates. O chi sarà quello che si mette al posto di Dio, Hitler, Napoleone, andate a vedere la storia, quanti hanno voluto mettersi al posto di Dio. Allora, questa festa, questa solennità, questa di Santo Stefano che segue immediatamente il Natale, ci mette di fronte al fatto che la morte non ha più potere, fratelli, su chi è già morto per Cristo, in Cristo, nel giorno del battesimo. Fratelli, dice San Paolo, voi siete già morti in Cristo. Non sapete che già siete morti in Cristo, che lo Spirito Signore abita in voi? Noi siamo già morti, per cui la morte non ha più potere, ma il potere degli uomini esercita l'oppressione mediante la paura della morte. Quindi qual è il problema? Che noi non abbiamo creduto al Vangelo, cioè noi non permettiamo che la parola di Dio entri in noi, illumini la nostra vita e ci renda uomini liberi. Perché sei libero? Perché ti sei consegnato a Cristo, perché lui è la libertà, lui è la via, la verità, la vita. E quando dice Stefano che lui vede i cieli aperti, è una bestemmia. Come fa a dire questo? Si turano gli orecchi e cosa fanno? Lo lapidano, perché un bestemmiatore va lapidato. Loro non sono ancora fermi ai comandamenti scritti sulle tavole di pietra. Loro non sanno che cos'è il perdono. E già questa è una grossa chiave di interpretazione per capire quello che sta succedendo nella Terra Santa. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Saulo partecipa, poi il Signore lo chiamerà. Anche questo è molto importante, fratelli, perché uno può essere nemico di Cristo per tutta la vita e improvvisamente, quando tocca il fondo, vederlo. Perché noi abbiamo una certa idea del mistero di Dio in Cristo, pensando che dobbiamo andare a fare 2500 chilometri per andare a Santiago di Compostela, che è una bella esperienza, ci mancherebbe altro, ma è ridotta a una specie di trekking o di esercizio fisiologico, fisico. Poi hai visto le montagne, è bello, non dico mica che sia brutto, però non è significato. E quelli che andavano a fare il cammino di Santiago nel Medioevo andavano in chiesa, consegnavano il testamento, vendevano le case e partivano, perché non sapevano se tornavano. Era un anticipo della morte. Chi è il cristiano? È colui che anticipa la sua morte. Perché guarda che se non l'anticipi tu, te l'anticipano gli altri nel corso della vita, dandoti tremende delusioni. Marito, moglie, figli, suocera, datore di lavoro, tutti voi che siete lì, che la carriera, mi vogliono, sono molto. Capito? Poi quando vai in pensione, pedata nel sedere, per quelli che sono riusciti ad andarci, prossimo solo pedata nel sedere. Allora, fratelli, intanto che muore, Stefano dice: Signore Gesù, accogli il mio spirito, non imputare loro questo peccato. Si mette in ginocchio come un agnello che porge al carnefice la gola. Lui veramente compie il mistero di Cristo, quello che Isacco cercava di fare, che non è stato necessario perché c'era un agnello impigliato tra i rovi. In Cristo questa parola si è manifestata e realizzata, ma in questo momento storico noi abbiamo bisogno di veri testimoni, cioè i martiri. I martiri sono coloro che per amore a Cristo permettono che la parola di Dio si compia e rendano possibile l'esperienza della santità nella Chiesa in questa generazione. Allora, fratelli, conclusione, oppure altra tappa di riflessione nel nostro cammino. Il Signore sta operando con potenza nella nostra vita, anche dentro questo momento storico in cui non si capisce più niente, in cui sembra che veramente, diceva Paolo VI, lo zolfo di Satana è in Vaticano, ma sembra quasi che ci sia seduto sopra il seggio anche, non soltanto lo zolfo, ma non dobbiamo aver paura, non dobbiamo aver paura. Tutto questo, ancora una volta, perché ci decidiamo da che parte stare. Ricordo sempre, Giovanni Paolo II aveva scritto: varcare le soglie della speranza. Non puoi più stare sulla soglia a guardare, devi entrare. È necessario fare questa esperienza di appartenenza a Cristo. Mi ha scritto un ragazzo che quest'anno ha chiesto il battesimo, uno dei più bei auguri di Natale che ho ricevuto: caro padre, ti ringrazio perché per la prima volta nella mia vita posso festeggiare il Natale cristiano. Lui rischia la morte per il battesimo che ha ricevuto. E noi abbiamo paura, fratelli, di essere presi in giro. Abbiamo paura. Cosa abbiamo paura? Basta aver paura, basta. La morte è vinta, i peccati sono perdonati. Il Santo è in mezzo a noi, è dentro di noi, davanti a noi, e ci conduce. Il Signore è il mio pastore, ad acque tranquille mi conduce. Ecco, mi rinfranca nel cammino. Allora, vedete come questa celebrazione di Santo Stefano non è qualcosa di tenebroso, ma qualcosa di profondamente luminoso. Ed è dentro la luce del Natale, pur nell'esperienza, fratelli, inevitabile del dolore, ma che acquista un altro significato. Ecco, allora, attingiamo a questa Eucaristia, che il Signore vuole darci il Consolatore, per fortificarci, per renderci pronti per la battaglia spirituale di ogni giorno, per uscirne vittoriosi in Cristo, per vedere i cieli aperti. Dicono che intanto che Stefano moriva, vedevano il suo volto luminoso, trasfigurato, perché era illuminato dal Signore, la luce vera, quella che viene nel mondo per illuminare ogni uomo, che possa illuminare anche le tenebre che sono in noi. Sia lodato Gesù Cristo.